Buonasera. Buonasera, io sono molto contento, vi saluto tutti, sono molto contento di presentare questo libro con questo coro di voci. Carignan Semeraro, che oltre a essere uno studioso, segue nel suo lavoro di curia le cause dei santi, dandone una lettura critica da intellettuale, la mia amica professoressa Giunti, che presiede la Fondazione La Pira e che sta dando un vero contributo nel duplice senso di ricostruzione storica, ma anche di far parlare La Pira oggi. E non è facile ascoltare La Pira oggi in un tempo così bellicoso. Prima di tutto io voglio dire grazie al professor D'Angelo, mio caro amico, che ha lavorato all'edizione di questo carteggio con intelligenza e competenza. Con Augusto abbiamo curato le lettere del professore a Paolo VI e devo dire la verità che erano talmente tante che essere in due era poco, abbattere i muri e costruire i ponti. Forse il più interessante dei carteggi al Papa. Te lo restituisco, sono onesto. La Pira, nei suoi carteggi, era, lo sappiamo, originale ma anche ripetitivo, quasi un propagandista appassionato dei suoi sogni con uno zelo che stupisce e commuove. Qui ci troviamo davanti a un carteggio originale. L'originalità sta nelle due figure, Giorgio La Pira e Giulio Andreotti, due personalità vicine, molto credenti, democristiane, ma profondamente diverse tra di loro. Diverso era il loro cattolicesimo, la loro religiosità. Quella del professore, seppur in un quadro di devozioni, era innervato dalla Bibbia. Anzi, La Pira, precedendo il concilio, la teologia dei segni dei tempi, seguendo la lezione dei profeti biblici, leggeva l'azione di Dio nella storia anche attraverso gli eventi della cronaca. La sua era, la chiama Dossetti, una storiografia del profondo. La Pira era vicino a Dossetti, a Fanfani, era legato al sostituto Montini, era stato nascosto a casa di Montini durante l'occupazione tedesca ed ebbe con Montini, come abbiamo visto, una corrispondenza fittissima. Andreotti non apparteneva a questo mondo. Era amico del settore romano della curia. Tutte le settimane era ospite per un tè a casa del cardinale Ottaviani alla testa del Sant'Uffizio. E Ottaviani avrebbe definito il sindaco di Firenze un comunistello di sacrestia. E Ottaviani avrebbe osteggiato ogni apertura a Mosca tentando di bloccare il viaggio del presidente Gronchi in Unione Sovietica nel 1960. Andreotti era amico e sodale di Monsignor Angelini, guida della sanità cattolica e grande leader degli ospedali romani, ma visto, diciamo, con molto distacco da Montini. In ultimo, La Pira avrebbe espresso vicinanza alle istanze innovatrici di Poletti, vicario di Roma, che Andreotti non sopportava e lo definiva e si definiva: io sono del Vecchio Testamento e ne sono glorioso. Certo, La Pira e Andreotti sono segnati dalla figura di Pio XII, il Papa della guerra, della ricostruzione, ma lo leggevano in prospettive molto diverse. La pira valorizzava gli aneliti papali un po' profetici all'unità del mondo. Vasta è la corrispondenza con Pio XII di La Pira, anche con La Pira. Purtroppo sarei stato voglioso se l'avessi saputo che La Pira mi rispondeva di scrivergli una lettera per avere anch'io una corrispondenza, perché corrispondenze di La Pira si trovano in molti archivi periferici e centrali, perché La Pira, mi diceva ora la professoressa Giunti, arrivava a mandare anche 800 telegrammi al giorno. Quindi le poste dopo la sua morte hanno avuto un crollo verticale. Alla Pira piaceva il profetismo di Pio XII, anche se in un famoso discorso Pio XII parlò di banditori carismatici, alludendo al sindaco di Firenze. Andreotti vedeva in Papa Pacelli il Papa Romano, il Defensor Civitatis, il Pastor Angelicum, la guida della Chiesa in uno scontro epocale con il comunismo. Insomma, La Pira era il più santo dei democristiani, ma qui sulla santità lascio lo spazio al cardinale. Era l'uomo consacrato, era povero, senza casa, viveva in un convento, aveva a cuore le sorti della povera gente e appare anche in queste lettere, perché Andreotti gli rimprovera di andare contro la legge per il bene dei poveri, per il bene dei poveri, per i disoccupati del Pignone. La Pira piegava la legge a modo suo. Ed è nota la polemica di Don Sturzo contro lo statalismo, le visioni economiche di La Pira e il pauperismo lapiriano. La Pira era il politico delle visioni ecumeniche, antelitera, prima del concilio, l'uomo della pace, del dialogo, del disarmo. Bisogna smettere di armare il mondo a questo libro come titolo. Al contrario, Andreotti era, io l'ho definito con Massimo Franco, un cardinale esterno della Curia Romana. Era un cardinale esterno della Curia Romana. Prima che essere democristiano era un cardinale esterno. Lui si era sempre fatto nella sua vita carico degli interessi cattolici, da ministro si occupava dei missionari, delle varie opere, financo delle monache di clausura, e qui c'è un incrocio tra i due. Ma Andreotti era freddo, se non infastidito, degli slanci utopici. Direi che l'utopia, così ricorrente nel vocabolario lapiriano, che ritroviamo poi in Bergoglio, l'utopia è assolutamente estranea al realismo andreottiano, che amava smorzare. E soprattutto amava anche tagliare a pezzi gli eventi, non enfatizzare niente. Invece La Pira nel 52 scrive Andreotti: ci vuole in pratica meno machiavellismo e più poesia, senza allusione. La romanità andreottiana ha poco in comune con l'utopismo fiorentino dei congressi dei sindaci, delle capitali, i convegni mediterranei. Però anche in questi grandi convegni, badate bene, e lo dice benissimo nella sua bella introduzione Augusto D'Angelo, c'era l'idea del dialogo tra Islam, cristianesimo e ebraismo, ma ogni volta c'era un problema politico, la questione israeliano-palestinese, e fin dagli anni 50, mi sembra, La Pira auspicava una soluzione perché sarebbe diventata una cancrena, e come dire che sbagliava. Nell'altro congresso la questione dell'Algeria tra Francia e indipendenza e poi le colonie portoghesi. Da parte sua Giuseppe Dossetti vedeva con preoccupazione la figura di Andreotti, che era veramente agli antipodi del suo modo di fare politica e di agire nella Chiesa. Certo, in un articolo su 30 giorni Andreotti ricorda Dossetti poi che da politico era divenuto fondatore di una comunità monastica, provicario del cardinale Lercaro, anzi, quando disse a suo padre, il giovane Dossetti, il padre era molto malato, lo racconta Melloni, gli disse: guarda, babbo, lui è di Reggio, guarda babbo, io lascio la politica. E che fai? Dice: mi faccio prete. Allora il vecchio padre, che conosceva il figlio, non lo chiamava Giuseppe, intimamente lo chiamavano Pippo Dossetti, dice: Pippo, non sei riuscito a fare la rivoluzione nello Stato, vuoi fare la rivoluzione nella Chiesa, ma anche lì non ci riuscirai. Andreotti dice: l'ultimo incontro con Dossetti fu molto affettuoso. Io qui mi ricordo una telefonata di Dossetti negli anni 90. Telefonata di Dossetti veniva annunziata con una certa solennità dal professor Alberigo, che diceva: stai in casa perché domani pomeriggio ti chiama Don Giuseppe. Insomma, io un po' agitato che mi chiamava Dossetti, e a un certo punto suona il telefono, lui mi dice: ma lei lì che è a Roma, come va? Dico: beh, benino, insomma, ma mi dicono molti che là a Roma sta tornando forte Andreotti, con aria preoccupatissima, e lei può capire cosa vuol dire per noi che torna Andreotti. Era insomma una visione di Andreotti, diciamo, fortemente negativa. Io non avevo particolari informazioni, a un certo punto timidamente gli rispondo: padre, sta tornando? Ma non è mai scomparso. Lui restò un po' deluso di questa mia risposta, come se in fondo non avvertissi il pericolo andreottiano. Ma i dossettiani vedevano Andreotti male quando era stato vicino a De Gasperi, ma soprattutto dopo che si era collocato in una posizione moderata, con rapporti a destra. Però la pira no, la pira era dossettiano, ma la pira aveva la sua autonomia, aveva un atteggiamento diverso verso il politico romano. Lui tenta in queste lettere di attrarre Andreotti nell'orbita fiorentina, ma anche, mi permetto, trattandosi di un servo di Dio con un processo di beatificazione aperto dall'86, e si voleva far aiutare e si voleva servire del ruolo ministeriale di Andreotti per i suoi interessi. E qui il cardinale Semeraro sta riflettendo sulle immagini di santità non stereotipate o fuori tempo. Beh, quella di La Pira è molto originale. La Pira sa anche, e tu lo sai, quando ha bisogno strumentalizzare, servirsi degli altri. C'era una purezza di intenti in La Pira, ma dice: mi occorrono un po' di soldi, Giulio, mandameli, prendi un sacchettino di pochi milioni e spediscili a me, fruttificheranno in tanta gioia e con tanta efficacia sociale. E qui in questo libro ci sono varie testimonianze in questo senso. Ma che cos'è per lo Stato 5 milioni? Andreotti gli risponde, come dice, data la congiuntura del bilancio nelle pieghe del capitolo 7. Però la pira non voleva solo i soldi da Andreotti, voleva il suo coinvolgimento. Dossetti non l'avrebbe mai voluto il suo coinvolgimento, ma la pira, certo, il vero politico per la pira era Fanfani, il suo amico, anche se Fanfani lo rimette a posto quando nel 63 la pira gli scrive e gli dice: dobbiamo lavorare per l'elezione di un nuovo papa. Fanfani gli dice: non sono affari nostri, lasciali allo Spirito Santo. Andreotti reagisce alla pira, riafferma il valore della legge, riafferma una visione dell'economia che non è piegata alla povera gente, e contro la visione del sindaco sostiene la necessità della deterrenza della forza atomica e militare dell'Occidente. Critica l'appoggio di La Pira all'obiezione di coscienza, critica il viaggio in Cina e Vietnam di La Pira che considera improvvisato. Però, diciamo la verità, chi scorre queste lettere ha una sensazione che Andreotti, pur essendo non del tutto d'accordo con La Pira, lo sentiva più grande di sé, almeno nella dimensione religiosa. Ma anche Dossetti, che aveva un'intelligenza così brillante, una grande passione, guardava al professore con molto rispetto. Andreotti non coincide del tutto con le visioni lapiriane. Non dimenticate che Andreotti è ministro della difesa dal 59 al 66, non un giorno. Poi dicono, cara Patrizia, che i governi della Prima Repubblica non avevano stabilità. Sì, non avevano stabilità nella formula, ma un giorno uno era presidente, l'altro ministro, avevano una loro continuità, avevano una loro continuità. Andreotti è 7 anni ministro della difesa, e quando si è tanto a lungo ministro della difesa non si può non avere una visione NATO. Una volta Andreotti rispose a certe critiche, diciamo, da destra: non mi volete insegnare a me cosa vuol dire essere amico degli americani. Ma poi, dall'83 all'89 è ministro degli esteri, La Pira è morto perché muore nel 77, e qui sviluppa una sua passione per la politica internazionale e il gusto della mediazione. Io l'ho visto personalmente nelle trattative di pace per il Mozambico fatte a Sant'Egidio. Ero mediatore con Zuppi e veramente aveva un gusto per un episodio che poteva considerare marginale. In questa fase, diciamo dagli anni Ottanta, e gliel'ho sentito dire ad Andreotti, recupera la visione di La Pira. Cerca di evitare l'isolamento di paesi come la Libia, e forse è quello che gli costa. E come dice anche Augusto D'Angelo, sviluppa il dialogo interreligioso, soprattutto con l'Islam, fonda questa associazione, il trialogo con Fellah. Nel libro e nell'introduzione così bella viene citata una pagina del diario di Andreotti in cui nota il ruolo che l'Italia aveva di mediazione nel Mediterraneo. Non bisogna sciupare questo atteggiamento maturato in anni di contatti intelligenti. E poi dice, questo lo dice nel diario, vero? Talvolta ci sembravano stravaganti certi convegni indetti da Giorgio La Pira, che cominciavano con una preghierina comune al dio dei monoteismi e terminavano assediate. Qui c'è un po' l'ironia e il sarcasmo andreottiano, mi sembra di sentirlo parlare, dire cominciavano con una preghierina, cioè mentre La Pira alla preghierina dava un valore di trasformazione carismatica dei partecipanti, per Andreotti una preghierina non fa male a nessuno. E poi finivano assediate. E questo è l'umorismo di Andreotti, quel filo di distacco, non sarà mai un lapiriano, però capisce che La Pira è più grande di lui e capisce il valore del dialogo. Aggiungeva malignamente Cossiga: anche Andreotti cambia sui comunisti e sul dialogo con le religioni. Tu lo sai perché? Chiedeva. Dico no. Beh, perché il Vaticano ha cambiato e quindi lui si registra. Però mi sembra invece di più. Questa volta non sono d'accordo con la malignità cossighiana. Di più, mi sembra che Andreotti scopre sempre più il valore del dialogo e la passione del suo dialogo, fatta un po' in termini a sangue freddo, senza la passione lapiriana. Concludo. La Pira credeva che il cristianesimo e la Chiesa avessero una potente forza di pace e di trasformazione del mondo. Dice Andreotti, vedi, si possono fare cose ardite nella visione cristiana a Firenze. E qual era la sua idea? Che un'Europa diventasse una forza di pace. Dice, tra le due tende di guerra, NATO e Patto di Varsavia, la terza tenda, qui in Europa, in Italia, a Roma. Questo non è poesia o utopia. Allora questo è neutralismo? Letta oggi, questo pensiero non è così distante dall'idea di Macron, della sovranità militare dell'Europa, della responsabilità dell'Europa, che poi diventerà sempre più una necessità se Trump vincerà le elezioni. Ma lui aveva un senso della storia profondo. Mi ha colpito che nel 59 scriveva: l'impero comunista, nonostante tutto, è già colpito al cuore. Le mura di Gerico, nonostante le apparenze, sono già abbattute. 59. E lo diceva riguardo alla Polonia. Io credo che lui credeva che la storia era, nella seconda metà del Novecento, indirizzata a un piano unitivo che avrebbe fatto cadere i muri. In fondo la globalizzazione è stato questo, ma la globalizzazione ha poi prodotto il contrario, nuovi muri. Veramente questa volta sono sincero e concludo. Di fronte a personalità così diverse come la Pira e anche Andreotti in altro senso, ma parlo particolarmente di la Pira, oggi si sente la nostra piccolezza per la carenza di visioni. E allora faccio mio quello che negli anni 50 scriveva in una poesia Wojtyla: io credo che l'uomo soffra soprattutto per mancanza di visioni. Io credo che noi soffriamo oggi una politica mancante di visioni. Tornare a leggere questi testi, oltre un po' di nostalgia, ci allarga il cuore alla speranza. Quindi grazie Augusto D'Angelo per il tuo lavoro. Allora io do con molta gioia la parola alla professoressa Patrizia Giunti, che come tutti sanno qui è la padrona di casa di La Pira, perché è la presidente della Fondazione La Pira, la quale tra i molti tesori che conserva, conserva soprattutto lo sterminato carteggio di La Pira e il suo archivio. E quindi ci avrà molte cose da dire interessanti. Non vi dovete far ingannare, perché la professoressa Giunti è, come La Pira, giurista. E quindi è capace anche di comprendere le sfumature di un aspetto del pensiero di La Pira che è molto importante. Grazie Patrizia, che ha affrontato il viaggio, sei venuta qui. Noi ti accogliamo alla Dante Alighieri con molto affetto.
Grazie, grazie. Bravo. Grazie di cuore, davvero. Bella. Non è facile prendere la parola dopo Andrea De Candido. Comprendete bene, se non per i ringraziamenti.
No, ma qui non lo comprendono alla Dante, perché prendono sempre la parola dopo di me.
Per il ringraziamento sincero per questa opportunità, per questa lettura, questo tavolo magnifico, mi permetto di anticipare il grazie a Sua Eminenza, Cardinale Semeraro, che condivide questo tavolo e condivide la lettura di questo volume che la Fondazione La Pira ha voluto, la cui cura ha affidato ad Augusto D'Angelo, e il frutto è qui e siamo oggi qui a commentarlo, e dunque grazie davvero. È un libro importante, non lo dico perché la Fondazione La Pira lo ha voluto, insomma, anticipato adeguatamente Andrea Riccardi, non posso che fare eco alle sue parole. È un rapporto questo tra La Pira e Andreotti che abbraccia un arco temporale di 40 anni, una stagione storica di un quarantennio, in cui si snoda questo dialogo, questo rapporto tra questi due protagonisti del Novecento. È un rapporto, lo ricordo, Augusto D'Angelo, che ha avvio nel 37, è il settembre del 37, è il congresso nazionale della FUCI a Firenze. Andreotti, appena diciottenne, si affaccia in vista della sua iscrizione universitaria. La Pira, da 4 anni, è professore universitario dell'Università di Firenze, è già una voce autorevole nel mondo giovanile cattolico. Settembre del 37. 10 settembre 1977. È questa la data dell'ultimo documento conservato in questa raccolta. È l'ultimo, è un telegramma che La Pira indirizza ad Andreotti, nel quale lo coinvolge sulla questione che rappresenta negli ultimi mesi della vita di La Pira il suo autentico assedio, assillo quotidiano, la ormai imminente regolamentazione legislativa del lavoro. Dal settembre del 37 al settembre del 77, esattamente 40 anni, il cuore del Novecento. Una stagione storica che segna questo secolo, il secolo breve, nei suoi momenti più drammatici, ma anche in quelli più esaltanti. È il 37 che introduce la deriva più esasperata del regime fascista, le leggi razziali del 38, il rafforzamento dell'alleanza con la Germania di Hitler, il dramma infinito della guerra e un paese che si ritrova sommerso dalle sue macerie morali e materiali. E da lì il percorso faticoso di una risalita, in un'Italia che cerca di ricrearsi, di reinventarsi come un interlocutore credibile sul piano politico ed economico dell'Occidente. Un'Italia che ha perso ogni sua credibilità, lo dice drammaticamente De Gasperi nella conferenza di pace di Parigi. Io sento che tranne la vostra personale cortesia, tutto in questo momento è contro di me. Ma la risalita ci sarà la scelta democratica, sarà la carta costituente, la carta costituzionale che viene varata, e attorno un mondo che cambia. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la nascita dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il concretizzarsi del sogno europeo, l'età dei diritti, come l'avrebbe chiamata Norberto Bobbio. Sullo sfondo, però, di nuovo scenari inquietanti che si manifestano. La guerra fredda, il mondo diviso in blocchi, una nuova corsa al riarmo per la guerra in Corea, lo scontro atomico che viene sfiorato nella crisi di Cuba, i conflitti arabo-israeliani, la guerra del Vietnam. È questo lo scenario che vede dipanarsi il dialogo tra questi due personaggi che di questi eventi sono non semplici spettatori, ma protagonisti. Eventi che progressivamente investono il continente europeo e l'Italia. Le guerre degli anni 50 anticipano, in certo modo, la tipologia bellica del terzo millennio, quella guerra mondiale a pezzi di cui ci parla costantemente Papa Francesco. Una guerra che non investe i territori europei, ma che sui territori del vecchio continente esercita la sua drammatica influenza, accelerando processi di crisi economica e sociale, che nell'Italia degli anni 60 e poi degli anni 70 conosceranno momenti di inusitata drammaticità, il terrorismo, lo stragismo eversivo, una risposta politica che cercherà di coagularsi nella solidarietà nazionale, quella solidarietà nazionale che ci dice Andreotti in una sua testimonianza relativa all'ultimo incontro fisico vis-à-vis che ha con La Pira nel febbraio del 77, una Pira ormai davvero al termine della sua esistenza, e che tuttavia su questa solidarietà nazionale investe il suo ultimo auspicio. È proprio l'ultimo. perché nel novembre del 77 la Chiesa morirà e la sua fine anticipa un momento di svolta drammatico e irreversibile. A poche settimane dalla morte di Amira, la strage di Via Fani e il rapimento di Aldo Moro, al di là di ogni amplificazione retorica su quanto ha significato questa cruna del lago cui la Repubblica, attraverso cui la Repubblica passa, sicuramente segna un punto di non ritorno e avvia quella fine di una stagione storica e di una classe dirigente che era quella che aveva creato l'Italia democratica e aveva scritto la Carta Costituzionale. Il 6 agosto di quell'anno, il 6 agosto del 78, la morte del Cardinal Montini, l'interlocutore di Lapira, l'interlocutore di Aldo Moro, segna davvero come un sigillo la fine di questa stagione. È lì che la fine della Prima Repubblica, a mio avviso, si anticipa. Questa dunque è, come dire, la cornice che abbraccia questo quarantennio di rapporto tra Andreotti e Lapira, che ci dice questo libro, si sostanzia in un dialogo epistolare che prende avvio nel 1950, il primo documento che viene qui raccolto è del novembre del 50. È un passaggio importante nella biografia di Lapira e lo sarà nella biografia della storia dell'Italia e del mondo in quei decenni. Il 50 è un anno che vede Lapira fuori da responsabilità di governo. Dal gennaio del 50 ha lasciato il suo ruolo di vice ministro del lavoro, ministro Fanfani, ed è un anno nel quale Andreotti è coinvolto ovviamente dai suoi impegni governativi, ma è un anno nel quale Lapira ha già, come dire, segnato il passo e fatto parlare di sé all'interno di quel gruppo dossettiano che entra in rotta di collisione con De Gasperi, con l'elite del partito di maggioranza relativa, con la Democrazia Cristiana, che a valle del clamoroso successo del 18 aprile 48, ovviamente, è il cuore della forma di governo di quegli anni. Nell'aprile del 50, su Cronache Sociali, la rivista dei dossettiani, la Lapira pubblica L'attesa della povera gente. Testo epocale con il quale entra in dialogo addirittura con il Presidente della Repubblica Einaudi, che non condivide queste posizioni keynesiane che Lapira esprime all'interno di questo scritto, cui seguirà nel luglio, perché non tenete in disparte facilmente, seguirà nel luglio la difesa della povera gente. Lapira mette in campo quella che sarà la sua stella polare, quella che sarà, come lui l'avrebbe chiamata, quella che sarà il pilastro della sua azione politica: la difesa degli ultimi, la difesa dei più deboli, gli ideali di solidarietà, gli ideali di eguaglianza sostanziale, quegli articoli 2 e 3 che nella Costituzione, come dire, sono la firma che Lapira ha segnato. E tutto questo avviene nell'arco di questo 1950, al cui epilogo si avvia questo carteggio. Il primo documento è del novembre del 50, nel dicembre c'è uno scambio di auguri tra Lapira e Andreotti che anticipano quell'anno epocale che sarà il 51. Nella biografia di Lapira ci sono, lo dirà padre Balducci, ci sono due conversioni. Ce n'è una prima, quella tecnica, ed è la Pasqua del 24. La Pasqua del 24 è l'esperienza mistica che Lapira vive a Messina, un'esperienza della quale parlerà pochissimo, anche con i suoi collaboratori più diretti, Fioretta Mazzei, che è la sua interlocutrice spirituale, sarà anche la sua più affidata collaboratrice, sa pochissimo di questa esperienza, sulla quale Lapira mantiene un riservo davvero sacrale. Sarà quell'esperienza che lo porta ad abbracciare la fede, esperienza che segna un salto che lo porterà appunto alla scelta per la consacrazione laica, prima domenicana e poi francescana, un'esperienza non scontata in un percorso biografico che lo aveva visto crescere accanto allo zio materno Luigi Occhi Pinti in una famiglia di massoni e anticlericali. Ricorda apertamente che lo zio Luigi chiudeva la porta in faccia a qualunque prelato che si fosse avesse osato bussare alla porta di casa, tranne, dice Lapira, soltanto alle surine che venivano a chiedere l'elemosina per i poveri vecchi. Soltanto questi avevano l'accoglienza in casa Occhi Pinti, per il resto guai a chi professasse ideali di fede, e in questo, dice bene Augusto in apertura della sua introduzione al volume, già si segna una differenza formativa rispetto ad un Andreotti che nasce all'interno di una famiglia consapevolmente, pienamente intrisa di valori cattolici.
Romani,
l'Ecclesialità, la Chiesa romana, la Curia. Ma a questa prima conversione ce ne sarà un'altra, seguito un'altra, l'Epifania del 51. La Befana del 51, l'Epifania del 51 è un altro momento di transizione, dice Balducci, è la seconda conversione, quella della città. Dice Latina, lo dirà immediatamente a Fioretta Mazzei, nella messa dell'Epifania del 51 nella chiesa di Santa Maria, la chiesa di San Filippo Neri qui a Roma, Latina è deputato qui a Roma, dice Latina, io in quel momento avverto che il Signore mette nell'animo la mia missione di farmi operatore di pace nel mondo. L'escalation della guerra in Corea, che lo sta drammaticamente coinvolgendo, lo induce a percepire questa missione alla quale si sente chiamato. Farsi nella sua totale debolezza, nel suo essere inerme, uomo privo di ogni apparato di potere, farsi portatore di un messaggio di pace, proprio in ragione di questa sua debolezza, interlocutore accolto e ascoltato. E naturalmente, come sempre per lui, al proposito ideale si coniuga immediatamente l'azione. In quello stesso giorno, alla sera, ne parla con il sostituto alla segreteria di Stato, ed è Montini. Montini sarà ancora una volta il suo primo immediato interlocutore. L'Epifania del 51 rappresenterà per loro una sorta di momento rievocativo, una sorta di codice segreto nel quale si riconosceranno. È l'Epifania del 51, il momento in cui la Pira avverte che è doveroso un cambio di passo nel suo agire. E insieme, il giorno dopo, Montini gli chiede un rapido rapporto su questo, il giorno dopo la Pira immediatamente coinvolge il gruppo dei deputati del Partito Comunista. Grazie ad un deputato comunista fiorentino che era Renato Mitossi, cerca di coinvolgere Togliatti per avere un contatto con Mosca. Nasce qui il primo germe di quel viaggio, di quello storico viaggio a Mosca del 1959, nel quale un Lapira piccino così, che arriva con una valigia carica di santini della Santissima Annunziata, non porta i libri quella volta, ma viaggia con l'icona della Santissima Annunziata, andrà per sostenere che la conversione della Russia è il passaggio storico che consentirà finalmente di sciogliere il dramma di una divisione del mondo in blocchi. I primi germi nascono qui, e da a marzo del 51, questo progetto di farsi operatore di pace troverà una straordinaria opportunità di concretezza, perché nel marzo del 51 alla fine viene offerta la candidatura a sindaco di Firenze. Parte, dopo tante resistenze, si sente e non si sente, ma un professore, dice, io sono un professore, faccio il professore all'università, voglio essere libero, questa libertà. La Pira è un uomo straordinariamente moderno in questo suo bisogno di libertà per corrispondere alle urgenze che avverte, che sono quelle appunto di dare una risposta in primo luogo alla domanda che viene dai più poveri. E quindi ha delle resistenze alle quali cede, grazie allo sguardo unito che gli arriva dal cardinale Via Dalla Costa. La presenza del cardinale Fiorentino Via Dalla Costa rappresenterà per lui una presenza pressoché quotidiana. Ci dice Violetta Mazzei che quasi tutte le sere lui si rivolgeva al cardinale. Quasi ogni giorno aveva bisogno dell'interlocuzione, anche pochissime parole, che lo confortassero nella dolce dei suoi progetti e anche nella giustezza delle soluzioni che andava immaginando.
Di Messina pure.
La candidatura a sindaco apre scenari nuovi. Ed infatti il rapporto, il dialogo con Andreotti, appunto come ci diceva Andrea Riccardi, si svolgerà proprio in parallelo con gli eventi che caratterizzeranno il suo mandato di sindaco. Eventi per i quali appunto la Pira chiederà all'Andreotti, nei diversi ruoli, nelle diverse responsabilità di governo che di volta in volta si troverà ad interpretare, un sostegno sicuramente economico,
ma anche un grande sostegno di condivisione, dici benissimo Andrea, non cerca soltanto l'appoggio materiale, è imprescindibile, la Pira sa bene che c'è bisogno dell'impiego delle risorse, talvolta anche con un eccesso di ottimismo, le risorse ci sono, denari ce n'è quanto il mare, dirà, perché sarà, come dire, portatore di un messaggio economico contrario al risparmio e favorevole all'investimento attivo del risparmio, insomma la propensione al risparmio non è il suo modello di riferimento. Ecco, da qui il contrasto con Einaudi e con Angelo Costa, il presidente di Confindustria e Confindustria di quegli anni. Ma insieme a questo la Pira cerca l'appoggio del cattolico, l'appoggio di Andreotti, che sa bene essere sulla sua stessa lunghezza d'onda, e da qui nasceranno i convegni per la pace e la civiltà cristiana dal 52 in avanti, i colloqui mediterranei, i grandi scenari, i grandi dossier della politica internazionale sui quali la Pira e Andreotti per molti aspetti si troveranno in sintonia fino alla svolta del Vietnam. Sicuramente la svolta del Vietnam segna un momento di frattura e segnerà in un certo modo il destino della Pira. Può apparire un paradosso, perché ai nostri occhi oggi quel momento, quella missione che la Pira svolge in Vietnam ci appare davvero come l'esaltazione dell'impegno del singolo per realizzare questo ideale di pace, che si realizzerà a distanza di 8 anni, con migliaia di morti in più rispetto ad una pace che già si era prospettata nel colloquio con Ho Chi Minh. Sicuramente quel momento, che pure ai nostri occhi è il più esaltante, rappresenterà piuttosto, purtroppo, il momento della caduta di La Pira, che dal 65 in avanti sarà escluso da ogni responsabilità politica e avrà soltanto il ruolo di presidente della Confederazione delle città gemellate, che lui chiamerà subito le città unite come le Nazioni Unite. Quindi la condivisione sui dossier internazionali è forte, ma accanto a questo la Pira chiede a Andreotti anche il suo appoggio sui fascicoli dell'amministrazione della città, e qui il rapporto si fa, come dire, più urticante, comunque meno sintonico, proprio per quello che ricordava prima il professor Riccardi. Le politiche di bilancio, l'oculatezza, l'attenzione di Andreotti, di contro all'entusiasmo che la Pira esprime, che nasce dall'urgenza che la Pira avverte come un'urgenza imprescindibile e irredimibile, cioè risolvere il problema del bisogno materiale, sfratti e lavoro. Sono i due fascicoli caldi della Firenze degli anni 50, migliaia di sfratti da un lato e case distrutte, le crisi occupazionali dall'altro, prima fra tutte il pignone. Su questi dossier il rapporto con Andreotti, così come con i vertici della Democrazia Cristiana, sarà un rapporto sicuramente più problematico. La Pira chiederà ad Andreotti la disponibilità di edifici pubblici da requisire per ospitarci gli sfrattati. Andreotti li difenderà con i denti, ci manderà la Guardia di Finanza per evitare che tutto questo avvenga. Dall'altra, la grande vicenda della Pignone. La Pira che non esita a porsi con gesti clamorosi, eclatanti. Lo stesso Fanfani, che in questo momento ha la responsabilità degli interni e che pure è il compagno di una vita, farà fatica ad assecondarlo, dirà in una lettera, fra le tante croci che ha il ministro dell'interno c'è anche quella del sindaco di Firenze. Sì, perché naturalmente...
Questo è interessante, fra le tante croci del ministro dell'interno c'è quella di sindaco di Firenze,
che ovviamente ne fa di tutti i colori, insomma la vicenda clamorosa della messa che viene celebrata nel cortile della fabbrica occupata. Dopo l'annuncio dei licenziamenti, sono quasi 2000, gli operai occupano la fabbrica e il sindaco La Pira porta Don Bruno Borghi a celebrare la messa perché gli operai non perdano il processo domenicale nel momento in cui stanno occupando la fabbrica. E poi l'intervento di Mattei, ma un intervento inseguito, senza remore, senza mai cedere di un millimetro dalla Pira. Un fascicolo nel quale appunto la Pira entrerà in rotta di collisione con lo Sturzo, e lo stesso Andreotti sarà sorpreso, rimarrà profondamente sorpreso dai toni che La Pira usa. Questa lettera di La Pira, questa risposta ad uno scambio, lo ricordavi bene, La Pira, Don Sturzo, che lamenta questo intervento come espressione di uno statalismo, e La Pira che a quell'intervento di Don Sturzo replica con toni di una forza, non diciamo durezza, ma di una forza di convinzioni che ci impressiona, sta dialogando con il fondatore del partito, e ciò nonostante La Pira rappresenta la sua idealità dicendo a Don Sturzo: Don Sturzo, venga a Firenze, si confronti con questa realtà e si renda conto che io non posso dire a chi mi dice sono a casa, non ho lavoro, non gli posso dire guardi, io siccome non posso essere uno statalista non posso far nulla, siccome non c'è la dinamica delle classi, vada con Dio, io non posso intervenire a suo favore. Ma è una lettera che segnerà, che sicuramente rappresenterà un destino non facile, che sicuramente gli creerà nemici. E questo, ecco, davvero per concludere in modo quale sintesi possiamo ricavare da questo confronto tra queste due personalità, sicuramente diverse, come è stato detto, sicuramente coinvolte entrambe su scenari che sono quelli di una pace da inseguire in un contesto che vede il conflitto atomico come il crinale apocalittico della storia, come chiamava La Pira e come il presidente Mattarella lo ha ricordato nel discorso celebrativo del giorno della memoria di quest'anno. Crinale apocalittico della storia che identifica in La Pira un momento ormai irreversibile. La guerra è un'utopia, la vera utopia è la guerra interpretata come strumento di risoluzione dei conflitti. La guerra atomica ci dice che non c'è alternativa alla pace, perché l'alternativa è semplicemente la scomparsa della vita sulla Terra. E lo dice forte delle parole degli scienziati. La Pira, professore di diritto romano, è un appassionato di scienza e di futuro. E nel suo propugnare la profezia di Isaia non si fa forte soltanto del messaggio biblico, ma si fa forte delle parole di Einstein, di Oppenheimer, di Pauling, degli scienziati che dicono per la prima volta l'uomo è in grado di distruggere se stesso e la terra sulla quale abita. Di questa drammaticità epocale che si prospetta, La Pira e Andreotti condividono il destino e dunque la prospettiva di intervento, ma con modalità diverse, che da un lato ovviamente da parte della voce di La Pira vedono soprattutto la prospettiva del disarmo, nella prospettiva andreottiana vedono la logica della deterrenza, quindi della funzione reciprocamente paralizzante fra le grandi potenze, quindi strumenti diversi per un obiettivo comune. Cosa rimane dell'esperienza di La Pira in questo dialogo? Per un verso la concretezza la pigliare. Questo carteggio ce la dimostra. Già Dossetti l'aveva detto. Grazie al suo contatto con il bisogno, grazie al suo interpretare evangelicamente la vita come camminare a fianco con la povera gente. La Pira è un uomo di infinita cultura che tuttavia fortunatamente non sarà mai un intellettuale puro. La Pira insegue la concretezza della risposta al bisogno, ha bisogno ogni giorno di una risposta. Con quale mezzo? La modernità di La Pira sta in questo. La Pira sa che Andreotti è diverso da lui, in quel meno machiavellismo e più poesia c'è un intero programma di vita, ma non si sottrae, anzi, ne ricerca il dialogo, ne ricerca la condivisione fin dove possibile. Il metodo di La Pira è scardinare gli equilibri, rovesciare le categorie nella loro rigidezza, immaginare l'inimmaginabile e mettere a confronto coloro che sono diversi. In questo senso La Pira interpreta una metodologia incredibilmente moderna. La modernità nella sua complessità ci pone di fronte a scenari che non possono replicare i modelli novecenteschi, ma che hanno bisogno di rendere interlocutori tra di loro personaggi, idealità, movimenti che noi abbiamo percepito come distanti e che oggi sperimentano la loro capacità di mettersi insieme in discussione sui nuovi obiettivi, sulle nuove sfide che sono quelle della pace, che sono quelle dell'ambiente, che sono quelle della vita. Dall'altro, una incompiutezza del presente rispetto alla pira, e forse una prospettiva da inseguire. La pira è un politico che cerca la condivisione per trovare la soluzione, ma che non è mai disponibile ad arretrare di un passo rispetto all'obiettivo che intuisce essere l'obiettivo della realizzazione del Vangelo nella storia. Se quello è l'obiettivo, la pira non arretra, e non arretra neppure quando si tratta di mettere in discussione l'opportunità di ciò che gli si rappresenta. Nella crisi del Pignone arriva un momento in cui Fantani gli dice: fermati, stai rischiando troppo, avrai tutti contro. Ed è vero, avrà contro tutta la stampa vicino al padronato industriale, che non gli perdonerà questo atteggiamento e questa soluzione, e per decenni verrà messo in croce, fino a che non morirà, e alcune pagine anche nel giorno della sua morte lo irrideranno per quello che ha rappresentato. Avrà sempre contro la stampa, e ovviamente gli avrebbe fatto comodo piuttosto che, così come entra in rotta di collisione con i vertici della democrazia cristiana. Ma anche di fronte alle scelte di opportunità, la pira non arretra mai. E forse l'ideale di un politico capace di una coerenza rigorosa oggi potrebbe aiutarci nel recuperare fiducia nella politica. Grazie.
Grazie. Professoressa Giunti, cara Patrizia, per il tuo intervento che è stato così vibrante. Tu hai dato continuità alle vibrazioni morali e politiche di La Pira e ce l'hai fatto sentire qui. Grazie, e tu sai che noi qui a Dante Alighieri siamo sempre vicini al lavoro della Fondazione La Pira, perché consideriamo questo lavoro far rivivere, diciamo, la sua figura in mezzo a noi. E ora io sono molto contento di dare la parola al Cardinal Semeraro, il quale è studioso, oltre che prefetto delle cause dei santi, è studioso, è teologo, e in una qualche misura ci fa vedere la pira sub specie eternitatis, nella prospettiva, diciamo, del suo lavoro. Questa figura, che è una figura così ricca, complessa, ma allo stesso tempo non inquadrabile. Allora io ti ringrazio molto di essere qui e di dare il tuo contributo, che sarà prezioso. Grazie.
Ma sono io che ringrazio e dico che partecipo davvero con piacere alla presentazione di questo bel volume. L'ho letto con due sentimenti. Anzitutto l'interesse. Io non sono uno storico, e poi dirò subito il trucco col quale ho accettato di fare questo intervento. Non sono uno storico, anche se la storia mi piace molto, però l'attuale ministero di prefetto delle Cause Santi mi imponeva una certa attenzione alla figura di Giorgio La Pira. È un servo di Dio, nel 2018 Papa Francesco ha dichiarato venerabile, e quindi per procedere si attende, diremmo, questo segno di accettazione, di convalida da parte del Signore, quello che noi chiamiamo il miracolo. E ha fatto un accenno il professor Riccardi, e in qualche maniera io condivido una distinzione che ho trovato molti anni fa, e lo faceva a riguardo di una mistica e anche una figura molto umana, Teresa di Lisieux. Fumbaltas, questo non grande teologo contemporaneo, il quale faceva una differenza, faceva una distinzione. Ci sono due tipi di santi. Ci sono i santi che la Chiesa riconosce attraverso il suo processo, l'esame dell'esercizio delle virtù, Ecco, e queste sono come dei fiori, degli omaggi che la Chiesa offre al Signore. Grazie per tutto questo. Però diceva von Balthasar, ci sono dei santi che Dio manda alla Chiesa. Non ci sono i santi che la Chiesa offre a Dio, ma ci sono dei santi che come dei fulmini Dio manda alla Chiesa, perché l'umanità e la Chiesa anzitutto ha bisogno di questi santi, ha bisogno di questi santi. Apro e chiudo subito la parentesi. Ne ha bisogno? Vorrei polemizzare, ma non è il luogo, eccetera. Però vorrei soltanto dire che quando un paio di anni fa il Dicastero delle Cause dei Santi ha presentato al Papa, il Papa ha dato l'approvazione per la venerabilità di Schumann, mi sono giunte delle sollecitazioni, per esempio, riguardo ad un politico italiano, parlo di De Gasperi, per il quale è aperta la causa di beatificazione, e per alcune particolari ragioni che non sto a ripetere, era in qualche maniera acquiescente, ma proprio per svegliarla, anche diremo che anche personalmente mi sono impegnato perché la causa e il processo fosse portato a Roma, perché la causa era nella diocesi di Trento, dove è morto in pratica, ma era in vacanza. Roma è il luogo in cui De Gasperi ha operato e vissuto, e questo è stato anche molto accolto dalla fondazione, che si è rinnovata soprattutto poi motivata dalla morte di Romano De Gasperi, eccetera, e adesso ha ripreso l'attività, il lavoro. Ma io penso ad un'altra figura ingiustamente messa da parte, anche per questa, per delle contingenze storiche che sono state nella Chiesa, che sono state subite ingiustamente. Penso all'emarginazione di Giuseppe Lazzati, che diremmo è uno di quei professorini, no, di cui dice uno è diventato santo, ha fatto la scelta della santità, Dossetti, l'altro ha fatto la scelta della cultura, era Lazzati, e Fanfani aveva fatto la scelta della politica, lasciamo stare Andreotti, che, eccetera. La Chiesa oggi, ecco, c'è questo titolo così provocatorio, la Chiesa oggi e anche il mondo ha bisogno di questi laici. Oggi si parla molto anche nella Chiesa di promozione dei fedeli laici, ma i laici di cui la Chiesa oggi, a mio parere, ha bisogno, e sono questi uomini, cioè, e mi fermo qui, nella mia mente ci sono delle frasi polemiche che non voglio coltivare. Però nel volume c'è una lettera del 1951 dove la Pira accenna al discorso che Andreotti giorni prima aveva tenuto al congresso eucaristico nazionale di Assisi, sostituiva De Gasperi che era impedito, e allora io ho fatto un po' come quel parroco, il quale aveva tanto parlato di San Giuseppe, non aveva più niente da dire su San Giuseppe, e allora disse: San Giuseppe era un falegname, i falegnami costruiscono i confessionali, allora parlerò della confessione. E in questo modo ho fatto anch'io. Ecco, nel carteggio è ricordato Andreotti, che fa il discorso al Congresso Nazionale di Assisi, era il primo dei congressi eucaristici nazionali dopo la guerra, e La Pira cinque anni dopo, nel 1956, farà il discorso al congresso eucaristico nazionale che si svolse a Lecce. Questa coincidenza mi ha spinto a fare come il parroco, San Giuseppe, il falegname, i confessionali. Allora ho detto accetto l'invito, per il quale ringrazio, pur non essendo uno storico. Questo discorso fatto dalla Pira a Lecce non so se sia ufficialmente conosciuto, ne parlavo prima alla professoressa Giunti, potrà vedere, in ogni caso ho lasciato un testo di quel discorso che evidentemente è trascritto dal vivo, perché è talmente vitale, si vede che è trascritto dal vivo. E l'ho riletto. Il tema era la comunione eucaristica e l'unità del corpo mistico. Teniamo conto che siamo sotto il pontificato di Pio XII, ha scritto a Mystici Corporis, eccetera. L'ho riletto vedendo se ci sono delle corrispondenze tra le tematiche presenti in quel discorso e quelle che sono richiamate in questo carteggio. Evidentemente non potevano non esserci, no, evidentemente ci sono. Già nella lettera di cui parlavo, la Pira parlava di Firenze, ne parlò come un esperimento di civiltà cristiana. Ed è un tema che gli fu molto a cuore, nella consapevolezza di una particolare vocazione della città, che recuperando un'immagine biblica, anche da Savanarola, il quale parlava, no, era il profeta di Firenze, la Pira indica come la seconda Gerusalemme, la chiama la città anche del carteggio, la città posta sul monte, che ha la vocazione di annunziare al mondo la pace universale. In questo carteggio parla di Firenze come punta preziosa della civiltà cristiana e cito lette per noi pegno di cose future. Pagina 165, lettera 61. Poco dopo parla della bellezza teologale della città cristiana, dell'impegno di diffondere la bellezza cristiana, riflesso della bellezza di Dio, sigillo della nostra civiltà. Ecco, ma anche in questo carteggio, per quanto diciamo a motivo della corrispondenza limitato, ma c'è anche altrove, eccetera, la visione di La Pira non è ristretta alla città di Firenze. Per esempio, nelle lettere alle claustrali riprende dall'Apocalisse appunto questa immagine delle città che sono poste ciascuna sotto la protezione di un angelo. Per dirci, commentava La Pira, che gli angeli e i santi accompagnano la vita dell'uomo e delle città, e le diceva tutte le città, parlava soprattutto dell'Italia, hanno degli angeli che la proteggono, dei santi che la accompagnano. Ed è così che nella prospettiva delle beatitudini, un po' come quello di Peggy, anche quello di La Pira, è uno sguardo talmente universale, tale da potersi configurare come teologia della storia. Scrive: come sono belle le prospettive della storia dei popoli se si vedono alla luce della grazia, alla luce della speranza. Questa virtù è prediletta da La Pira, lo vedo qui, la vedo anche nelle altre parti. La speranza è la virtù più citata. La terra Dio l'ha creata per questo, perché fiorisca come la Gerusalemme messianica, pagina 187. Permettetemi un'attualizzazione. perché questa non è una concezione fuor di luogo anche nella teologia e anche nello sguardo della Chiesa sulla vocazione umana. Ecco, ci sono i discorsi in cui sul Mediterraneo, appunto, no? E sull'Europa, la vocazione dell'Europa, l'Europa è come anch'essa come un centro, ripreso, ho visto, eccetera. Qualcosa di del genere oggi la dice Francesco, e la dice proprio in riferimento al Mediterraneo. Ci sono due discorsi di Francesco, uno fatto a Napoli e l'altro fatto a Bari, sulla civiltà del Mediterraneo, sulla vocazione del Mediterraneo, come una vocazione di pace, di annuncio a tutto il mondo. E, per alcuni aspetti c'è questa vocazione incarnata nei luoghi. Questa è una tematica non molto ripresa, ma più di una volta Francesco ha in qualche maniera detto che la santità è incarnata, cioè che una santità nasca a Firenze, che una santità fiorisca a Milano o nel sud Italia, non è indifferente. Nel discorso fatto a Lecce, in quella piazza del congresso che poi la gente chiamerà piazza dei 300.000, la Pira rievocò questi temi e lo fece con un'abilità retorica, un po' come ho fatto io con San Giuseppe, ricorrendo ad un abituale accostamento che nell'esordio del discorso espresse dichiamandosi sindaco di Firenze e per riflesso sindaco di Lecce, perché Lecce è chiamata la Firenze del Sud, la Firenze
l'annessa.
Quest'altra Firenze del nostro paese, dice, io non conoscevo questa città, ho visitato le sue chiese, sono rimasto impressionato per la loro particolare bellezza, è l'indice di una fede tanto viva, quanto viva fu, speriamo che lo sia ancora, la fede dei fiorentini che proclamarono Cristo re della città ufficialmente. E più avanti, in quel discorso, dice, Lecce è la città, la Firenze dell'Italia meridionale. Ma ditemi una cosa, amici miei, questa Firenze piccola e bella, la vostra Lecce, come la Firenze grande e bella che è la mia Firenze, la nostra Firenze, me lo dite perché sono belle, perché hanno uno splendore che attira? Perché c'è ancora un occhio e un cuore che ad essi si rivolgono attratti da qualcosa di misterioso. E perché? Perché fondate sui sacramenti. Fondate sul modello della città dei sacramenti, fondate sul monastero, fondate sulle cattedrali, fondate sulla speranza, fondate sulla preghiera, sulla bellezza delle cose eterne. Questo linguaggio di La Pira non lo usò soltanto a Lecce. Il professor Riccardi vi ha fatto dono di questo piccolo volume, sono le lettere di La Pira a Montini, ma io mi immagino Andreotti quando, soprattutto per le prime lettere, il giorno dopo si vede arrivare le lettere di La Pira e ogni volta che gli chiedeva, una volta 5 milioni, una volta qualcosa per i monasteri, io immagino Andreotti che cosa diceva nel vedere questa corrispondenza. E queste nel volume del professor D'Angelo sono brevi lettere, ma suppongo che le altre sono molto... Ecco, oggi col telefono si risolvono altri problemi. Ecco, questo linguaggio di La Pira c'è anche nel volume delle lettere a Pio XII, che sono state curate appunto da Andrea Riccardi. Cattedrali, monasteri, bellezza pura, bellezza teologale, liturgia, sacra scrittura... È un sistema di valori divini che torna ad essere, nonostante le apparenze contrarie, l'asse attorno a cui si edifica una civiltà cristiana più bella, più fervente di quella passata. Questo era lo sguardo, questa era la proiezione di Rapira, era insomma uno sguardo mistico sulla città cristiana, che a Lecce Rapira chiama la città dei sacramenti. Non so se il professor Giunti ci dirà se è un linguaggio, eccetera. La città dei sacramenti. Avviando da qui una riflessione, cito, sulla grave crisi del tempo attuale, 56, che la Pira individuava non come dramma di economia o dramma di soluzioni politiche e di soluzioni sociali, ma come concezione strutturalmente materialista atea, una concezione integrale della vita, diceva, un modo di concepire l'esistenza, usa questo verbo, convalutare l'uomo, la storia, l'universo, i rapporti fra le creature, ogni cosa, una concezione integrale dell'uomo e del mondo, questo è il dramma presente. La Pira parla nel linguaggio di quegli anni 50, quindi il pericolo del comunismo ateo, però dice la questione non è di un partito, parla dell'ateismo. Oggi il problema non è l'ateismo, oggi c'è qualcosa di ancora più grave, perché dire l'ateo significa hai di fronte un avversario col quale perlomeno dialoghi. Oggi il grave problema della Chiesa, ma non soltanto, è l'indifferenza del tipo se Dio esiste non lo so, comunque non mi fa nessun problema, esiste, non esiste, sono fatti suoi. E allora diremmo la provocazione, la intendo nel senso proprio letterale, provocazione di La Pira, oggi possiamo rileggerla non nella questione dell'ateismo, ma nella questione dell'indifferenza. Dell'indifferenza. Io veramente, guardate, ve lo dico con franchezza, non voglio polemizzare, ma mi è arrivata una barzelletta di un personaggio pubblico che ogni mattina vedo che sta su Rai 2. E gli ho scritto un messaggio, gli ho mandato il messaggino da Andrea Monda, che è il direttore dell'Osservatore Romano, in cui si lamenta che l'Osservatore Romano ancora non sta parlando della rottura del matrimonio, se c'è, fra due personaggi pubblici. Ma non è possibile che per giorni interi, io capisco che non entro più nel merito, no? A fronte di ciò la domanda di La Pira era, ma questi sacramenti che io frequento, questo corpo mistico di cui faccio parte, questa misteriosa e divina realtà nel cui circolo io sono introdotto, ma tutto questo, domandava, che valore ha, che effetto ha per la nostra città, per la città dell'uomo, per la civiltà dell'uomo? E questo è il punto più drammatico, la domanda più grave che tutti voi, tutti noi abbiamo il dovere di farci, parlava appunto a Lecce. Sono interrogativi ai quali sembra difficile cominciare a dare delle risposte, però bisogna farlo per costruire questa mistica città dei sacramenti. E poi dice ciascuno di noi, e cito, chiunque sia, per piccola che sia la sua responsabilità, egli ha davanti a sé i suoi fratelli, ha davanti a sé questa visione cattolica dell'esistenza e deve per quanto possibile fare in modo che gli porti una pietra salda per edificare nella città cristiana e per la civiltà cristiana e per risolvere la luce del Vangelo e secondo questa prospettiva di bellezza eterna e di grazia tutti i problemi che affannano il tempo nostro. Ecco, ognuno di noi, dice La Pira, diceva in questo, ha da portare per la costruzione di questa civiltà cristiana, eccetera, ha da portare una piccola pietra. E qual è la pietra? La Pira ne indica una sola. E uno dirà tutto qui. Esatto, tutto qui. Una, signori. Se voi credete che il corpo mistico è in questa città dei sacramenti, io domando a voi, permetterete che il vostro fratello, che con voi ha partecipato alla mensa eucaristica, che alla ricchezza della vita di Cristo nel suo cuore, come voi, sia privo del pane quotidiano, sia senza casa, sia privo di assistenza paterna, non siete membri dell'unico corpo di Cristo, di cui Cristo è capo? Come fate a non risolvere i problemi dei vostri fratelli, loro che con voi fanno parte di quest'unica speranza, di quest'unica grandezza? È così semplice la cosa. Riporta la questione sul tema del povero. Sulla mensa del povero si hanno incontrati Andreotti e La Pira.
A Roma.
Eh?
A Roma.
Che non siano queste coincidenze volute dal Padre Eterno per qualcosa. E così il sipario si apre sul tema che tante volte appare in questo carteggio, il soccorso ai poveri. Il rapporto fra i due fu un rapporto lungo, è stato già richiamato, non sempre facile, però sempre onesto e corretto. Qualche volta anche un pochino ci sono delle coincidenze che la Pira gliele dice, la Madonna, oggi è la Madonna del Carmine, mi sembra, non so, c'è questa festa tra la sua caduta dal governo, rimesso nel governo, eccetera, sotto le feste dei santi. Nel processo canonico per la beatificazione e canonizzazione di La Pira, ora qui c'è oltretutto il relatore generale, non vorrei che domani mattina mi denunciasse al dicastero, perché come dicevo c'è un po' il segreto, diciamo, non è il segreto messianico, comunque c'è una certa riservatezza, però ho visto che almeno due volte sono citati gli atti, il professor D'Angelo li ha letti, e allora diciamo posso anche riferirlo. C'è verso la fine della deposizione del processo canonico la domanda, una domanda di prassi, sulle ragioni per le quali si desiderava la glorificazione del servo di Dio. Ad Andreotti si chiede: ma perché desideri la glorificazione del servo di Dio? E Andreotti risponde: a parte i meriti di La Pira, che se lo merita, la conseguenza che ne deriverebbe è che almeno all'idea che i politici sono tutti diabolici c'è un'eccezione. Andreotti dice: andiamo avanti nel processo, cioè almeno uno non sarà diavolo. Ecco, possiamo immaginare che anche Andreotti abbia detto sorridendo questa frase. Diciamo, collegata al primo c'è l'altro tema che ricorre in questo carteggio e vale la pena almeno di richiamarlo, la richiesta di aiuto per i monasteri di vita contemplativa. È noto che questa prassi, avviata dal 1951, quando divenne presidente della conferenza di San Vincenzo della Toscana, proseguì in vario modo per 20 anni. In una lettera a Pio XII del 58 dice: Beatissimo Padre, questa volta chi vi scrive è il presidente del Consiglio Superiore della Società San Vincenzo. È la prima volta che mi presento a voi in questa veste. E perché? In questa lettera La Pira chiede al Papa un'udienza invisibile per i suoi monasteri di clausura. Come li intende? Scrive: realtà mistica e perciò profondamente reale, la Chiesa possiede nei suoi chiostri le pietre più preziose, le perle più luminose di cui è formata la celeste Gerusalemme e che formano la gioia di Cristo, di Maria e di tutta la corte celeste. Quelle lettere erano per La Pira un segno di comunione e anche un'occasione per chiedere preghiere, ma fu anche l'opportunità per informare le claustrali di un numero sempre più ampio di monasteri italiani e anche esteri, di tante iniziative politiche e sociali. L'abbadessa del monastero benedettino di Lecce, con cui ho una certa familiarità, la mia chiesa d'origine, mi ha raccontato di quando era ragazza, giovane, in comunità attendevano quelle lettere, questa periodica corrispondenza, e la conservano. Difatti la badessa mi ha detto: se vuoi ti mando le fotocopie delle lettere di Rapira. Ho detto: ce l'avranno sicuramente, sono pubblicate. Da cui traevano anche spunti di meditazione, di preghiera. Mi diceva: in quegli anni noi non avevamo la televisione, mezzi di comunicazione, eravamo, cioè, anche la clausura era molto più stretta, per cui quelle lettere per noi erano come degli squarci nel mondo, sui bisogni della Chiesa e del mondo. E anche in questo carteggio ci sono delle testimonianze. Andreotti scrive alla Pira nell'ottobre 64 e gli racconta del suo viaggio in Giappone e di come lì abbia trovato una comunità claustrale di cappuccine composte di suore fiorentine e di suore siamesi. E il colloquio era fatto attraverso la porta, la ruota, quindi la superiora dice: mi ha parlato delle tue lettere, dei tuoi aiuti, pregandomi di portarti il loro ricordo. L'assicurazione è Andreotti dice: sono esperienze che allargano i polmoni, intendeva dire che fanno respirare. Anche in questo carteggio i monasteri erano considerati come destinati alla più alta operazione religiosa e di civiltà, la lode collettiva e liturgica di Dio. In una lettera aveva scritto, a pagina 189, l'orazione dei monasteri di clausura, forza vitale che Cristo inserisce nel corpo delle nazioni cristiane, e alla radice stessa dell'autentica civiltà cristiana. Per la Pira questo ha un valore profetico. Caro Andreotti, gli scrive, pagina 143, si tratta di valori ai quali si riattacca la società nuova, quella di domani. La misura di essa e il suo valore sarà dato dalla preghiera collettiva come nel Medioevo, il Medioevo. Ecco, la Pira in questo concorda un po' con Maritain dell'umanesimo integrale. Per la Pira la crisi della civiltà occidentale è questo discostarsi dai valori spirituali umanistici del Medioevo. A Lecce dirà: il Medioevo contro il quale si scagliano gli uomini che non hanno meditato a fondo la storia umana, le grandi direttrici del pensiero cristiano, il Medioevo cristiano fece cose di incalcolabile valore, pure Dante Alighieri. Edificò in ogni città una piccola Gerusalemme, fece di ogni città dell'uomo in qualche modo lo specchio della città sacramentale, mise dovunque il sigillo di una bellezza che non perisce. Ed è per questo che abbiamo una ricchezza eterna, perle preziose da custodire. Ecco, in La Pira, concludo, si parlerà di utopia. In questo volume il termine ricorre due volte. Qui interessa la lettera del marzo 72, dove è evocata l'ombra di Hitler nelle concezioni mondane. È un'ombra che non vincerà, però, dice, perché la vittoria è per l'altra visione storica profetica, la visione biblica, fondata e orientata verso l'utopia di Isaia, l'unità verso la pace, il disarmo, la giustizia nel mondo. Un amico, adesso mi viene il dubbio che sia stato tu, non mi ricordo, può darsi che sia stato proprio tu, mi fece notare che quella di La Pira non è una utopia, ma è una e-utopia, cioè la speranza di un luogo più bello, migliore, non di un luogo impossibile da raggiungere. Ecco, dicevo, ho concluso, ma mi sono accorto che non vi ho detto l'altra ragione per la quale ho letto con interesse questo libro e che mi ha anche commosso. Nel discorso fatto a Lecce, La Pira disse, fra l'altro, era la sera del 2 maggio del 1956, disse: stamattina ho visto uno spettacolo di paradiso. Era la città dei sacramenti visibile. Tutti i bambini attorno al Signore presente nel sacrificio dell'altare, non solo attorno a Lui, ma a Lui uniti, molti per la prima volta per la comunione eucaristica. Che bello, amici miei, il paradiso, la città dei sacramenti. Bene, la questione è che a quei bambini ce l'ho pure io, che
la 56
comunione, non l'avevo mai notato, ma in questa circostanza me ne sono accorto. Grazie.
Quindi tu hai incontrato la pira quasi prima di Andreotti.
È lui che stava lì, sa dove l'ha visto, mi vedeva, mi ha visto come bambino, ero di paradiso, poi sono sceso in terra.
Grazie. Grazie Eminenza, perché tu ci hai dato una lettura originale, diciamo anche dello spessore teologico di La Pira, questo La Pira che a volte ci può sembrare quasi chiuso nel discorso religioso o abbracciato dal discorso religioso, ma che poi ha degli empiti di concretezza incredibili. Mentre in Andreotti, diciamo, fede e pragmatismo si alternano in maniera diversa, dicevano Andreotti e De Gasperi vanno in chiesa, che cosa fa De Gasperi? Parla con Dio, che cosa fa Andreotti? Parla più praticamente con il prete. In questo, diciamo, il pragmatismo Andreotti è altra cosa del pragmatismo, diciamo così, lapiriano, che ha quel retrofondo che tu hai illustrato, anche questo discorso del Medioevo, che se vogliamo è una retropia, è un'utropia all'indietro, una rivisitazione di un tempo che forse non è stato proprio così, come dicevi tu, alla Maritain, che viene idealizzato poi per parlare del futuro. In ogni modo ci troviamo di fronte a una grande figura che gioca su tanti aspetti, su tanti tasti, e io ti ringrazio moltissimo di averla illustrata così in profondità. La professoressa Giunti, il cardinal Semeraro hanno giocato su note differenti e ci hanno spiegato la profondità di questa figura. Però su una cosa sono stati profondamente d'accordo anche con me, che il lavoro che ha fatto D'Angelo è stato un bel lavoro e un lavoro paziente, non come questo che è stato pazientissimo, ma insomma è stato un lavoro paziente. Io vorrei chiedere a Augusto se vuol dire qualcosa, se vuole rispondere a qualcosa, se vuole correggerci.
No, assolutamente, io vorrei...
Sapevo che non osavi.
Dunque, io sarò rapidissimo, innanzitutto nel ringraziamento. E poi vorrei dire tre cose, ma brevissime, perché l'ora è già stata, la pazienza del cortese Vittorio già è stata messa...
No, noi non l'abbiamo persa, sei tu che l'hai persa.
Assolutamente. Allora, intanto un grazie a Patrizia Giunti, non soltanto per essere venuta, ma anche perché se il libro ha l'introduzione, la prefazione del Cardinal Zuppi, di Don Matteo, è perché lei gliel'ha chiesta. Io poi, come dire, forse poi ho fatto capire che mi avrebbe fatto molto piacere, ma gliel'ha chiesta lei, quindi sono molto grato, perché poi magari leggo una riga che fa capire come in fondo questo titolo e certe visioni ci stiano a cuore. Grazie al Cardinal Semeraro, anche perché questi ricordi ci hanno portato molto in là del confessionale, cioè è vero che non si ha detto il falegname, però il confessionale ce l'ha spiegato bene. Andrea è colpevole del mio interessamento alla Pira, perché appunto mi coinvolse in quello e anche nel precedente, le lettere di La Pira a Giovanni XXIII, che sono di meno ma non sono più corte, cioè sono meno pagine, ma
glielo devi dare tu, questo.
Libri che sono usciti il primo nel 2009 e il secondo nel 2015 hanno richiesto un po' di tempo. Un grazie poi a tutti voi, perché è un mosaico di molti amici che sono stati pazienti e cortesi a venire e che rappresentano, come dire, gran parte di pezzi della mia vita che sono articolata, è articolata ma è sostanzialmente felice, quindi ringrazio tutti di esserci. Le tre piccole suggestioni o interrogativi che mi ha posto questo libro, perché poi, voglio dire, uno quando scrive un libro, cioè quando cura un cassetto e scrive un'introduzione, ci ripensa e dice però forse questo andava detto meglio, questo fa, e non no. Però ci sono tre cose che vorrei sottolineare. La prima, la radice comune, l'ha detto il Cardinal Semeraro, la messa della domenica per i poveri a Roma. Non è una Roma qualsiasi, è la Roma del lungo inverno, cioè è la
l'inverno
Roma del 43-44, cioè
l'inverno più lungo.
C'è la guerra, lo scenario è uno scenario di guerra e la Pira convoca poveri e giovani della Fuci, si mangia insieme, cioè mangiano insieme, fanno la messa, mangiano insieme, parlano, si fermano a parlare tutta la mattina, eccetera, eccetera. Ma la Pira nel gennaio del 44, quindi c'è ancora la guerra, ricorda il primo anno di quelle messe e dice, scusate, non sono segnato perché mi sembrava particolarmente educativo, parla di quelle messe dicendo: non è elemosina, questa roba qui non è elemosina, è molto di più. E dice: qualcuno potrebbe dire, ma via, in fondo tanto rumore per un po' di minestra data da alcuni straccioni, ovvero tanto muoversi per fare una barba, per fare una visita medica, ma ci sono i barbieri, ci sono gli ambulatori medici, eccetera, eccetera. E lui dice: no, perché quando si è pregato insieme per un'ora, quando insieme si è assistita alla Santa Messa, sorge effettivamente un mondo nuovo, la psicologia nostra è cambiata. Non per nulla la grazia è qualcosa di reale, inserita nella radice della nostra anima. Dice altre cose, ma la cosa fondamentale è: la gioia deriva dal fatto di una vera, seppur misteriosa, integrazione reciproca che avviene in quel momento. Quell'esperienza Andreotti la definisce l'elemento essenziale della formazione di una generazione, la sua. Quindi, primo aspetto. In quello c'è tutto l'eco del Vangelo, di Gregorio Magno, Giovanni XXIII, Paolo VI, fino a Papa Francesco. Ho saltato qualche Papa, ma per brevità, non per giudizi, diciamo, relativi al, come dire, all'impostazione. Secondo punto, la Pira viene considerata un po' profeta, un po' ingenuo, ma di politica ne capisce, realmente ne capisce. Ora, l'intervista che decreta la fine, diciamo, della carriera politica di La Pira è del 65, dopo il viaggio in Vietnam, è punito anche per questo, ma è un'intervista in cui rilascia dichiarazioni problematiche su Moro, su Rusk, sugli americani, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto La Preda, che è una giornalista del Borghese che gli fa quell'intervista, lo accusa di voler fare un governo gollista, diciamo, a guida Fanfani, di cui fanno parte anche comunisti e fascisti. Di per sé, se uno si va a rileggere l'intervista, al di là delle illazioni che diciamo vengono messe in bocca dalla Preda a La Pira propone un governo, come dire, monocolore democristiano, ma con un'ampia maggioranza. È finito il boom economico, comincia la crisi economica, ci sono scenari di guerra. Solo un governo di ampio perimetro parlamentare, pur se monocolore, può, come dire, guidare l'Italia in quel frangente. Se lo mangiano vivo, se lo mangiano vivo. 10 anni dopo Andreotti fa un governo di quel genere senza i fascisti. E questo paese, ahimè, siccome il bipolarismo lo regge un po' poco, quella soluzione la ritrova con Ciampi, con Dini, con Monti, fino a Draghi. Quindi siamo proprio sicuri che la Pira di politica proprio non masticasse nulla? Secondo me qualcosa masticava. Ultima cosa, la pace. perché la contraddizione che c'è, il disarmo, bisogna smettere di armare il mondo, o come dire, la logica della deterrenza. E qui il problema è, ma la logica della deterrenza, e quindi di riarmarsi affinché la guerra non scoppi, fino a quando dura? Cioè, qual è il momento in cui poi la deterrenza non vale più come logica? Al primo colpo sparato da una parte e dall'altra, la logica della deterrenza mi sembra non funzioni più. E a questo punto che cosa si fa? La pira, da quel punto di vista, le idee ce l'aveva chiare. E quando Zuppi nell'introduzione scrive le lettere sono in parte attraversate dal problema tanto urgente della pace, una pace si fa sempre tra nemici, da bisogno di ascolto, pazienza, studio, fatica, costruzione e creatività, perché bisogna saper immaginare percorsi che non esistono, sentieri che si sono smarriti e non si ricordano più, e anche un po' la pira in Vietnam, che lo fa nel 65 quel viaggio. E la pace finisce, cioè la pace sarà nel 73, quindi 8 anni dopo, e 8 anni dopo vuol dire migliaia e migliaia di morti in più. La pira ci aveva chiaro che più un conflitto dura, più marcisce la situazione e l'odio si moltiplica, e da questo punto di vista mi sentirei di dire che, come dire, è un'indicazione che per l'oggi non mi sembra proprio del tutto fuori di luogo. Solo questo.
Grazie, grazie Augusto D'Angelo, che ci ha detto 3 cose per 2, perché poi erano 6 le cose, 3 ringraziamenti di contenuto e 3 cose per 2. Io credo che lapiriani o non lapiriani, laici o credenti, possiamo dissentire su tanti aspetti di La Pira, ma dobbiamo dire, dobbiamo essere d'accordo col professor D'Angelo, che La Pira in una forma originale eccentrica di politica sul lungo periodo ci capiva, come ha capito sulla crisi del blocco sovietico, la pace in Medio Oriente, come ha capito, tu l'hai spiegato bene, non ci avevo mai pensato, sulla politica italiana, unendo come hai fatto tu La Pira a Monti e a Draghi, cosa forse un po' azzardata, non so se i due si ritroverebbero, però alla fine significativa. Del resto si era unito Andreotti, quindi grazie a tutti e soprattutto ai nostri comitati in Argentina e in altre parti del mondo che sono in ascolto con noi. Grazie.